Ed eccoci allora sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Benvenuti e benvenute a questa nuova stagione di Entropia Massima. Finalmente ci siete mancati tanto. Eccoci qua che ritorniamo. Abbiamo tutta la redazione, quasi tutta, insomma, una buona parte della nostra mini redazione di Entropia Massima presente. E questa sera, insomma, vi presentiamo un po' la puntata dell'anno. Vi presentiamo la stagione, insomma, e diciamo che inizieremo però da dove ci siamo fermati, insomma, no? Abbiamo fatto questa nella scorsa stagione, abbiamo fatto questa puntata una domenica mattina, questa assemblea radiofonica in cui abbiamo presentato la transizione ecologica, la cosiddetta transizione ecologica, no? che all'epoca noi abbiamo ovviamente presentato come sempre con un approccio estremamente critico, ma poi i fatti hanno superato ancora ulteriormente quello che già noi prevedevamo, e quindi sono andati persino oltre, insomma, diciamo chiaramente abbiamo parlato di questo ministro Cingolani, no? Che è stato insignito da Draghi in un incarico così impegnativo, forse il più impegnativo di tutti gli incarichi che dovrebbe avere il governo italiano per le emergenze di questo ventunesimo secolo. E questo signore si è esibito in una serie di dichiarazioni che ci hanno lasciato francamente senza parole, però noi pensiamo che non sia utile limitarsi solo ad un'alzata di spalle, no? Rispetto a queste esternazioni di Cingolani. Allora vi vogliamo presentare un dossier che è stato fatto dai compagni del Forum Italiano Movimenti per l'Acqua, che ci dà delle informazioni rispetto a quello che effettivamente è stato fatto, o per meglio dire non fatto, da Cingolani in questi suoi primi mesi di responsabilità governativa. L'idea che porta avanti Cingolani qual è? È l'idea che tutto il nostro bagaglio tecnologico che noi possediamo, il modello finanziario che alimenta questo bagaglio tecnologico, serve e va corretto a valle, ancora una volta sempre con la stessa storia, no? Di intanto continuare a fare le cose e poi eventualmente a valle metterci una pezza. Quindi noi continuiamo a bruciare carburante fossile e si continua comunque a utilizzare reazioni nucleari nel mondo, sebbene nel nostro paese per fortuna no. E quindi l'idea di Cingolani, questa idea geniale, vogliamo dire con evidentemente una ironia, bisogna riparare a valle gli effetti più letali di questo comportamento. Quindi si ripropongono nuovamente le stesse ricette: crescita, spreco, inquinamento. Non è che si vada molto oltre questo. E ci colpisce molto come in questo il ministro usi una certa faciloneria nell'esternare quotidianamente cose che lasciano basiti, anche semplicemente sentendo come confonde i tempi, le dimensioni, le densità energetiche. Quindi ci sono proprio degli errori che commette anche nelle sue esternazioni, sembra uscito da non so da dove, insomma, per essere stato no, indicato come ministro. E poi dopo se le rimangia, fa delle correzioni, un classico stile di chi appunto è abituato molto a esternare ma poco evidentemente a studiare. Ebbene, ci ha parlato Cingolani del nucleare. Noi l'abbiamo fatto una puntata. All'inizio si pensava che volesse investire sulla fusione nucleare, questo comunque portava già a tutta una serie di criticità che noi abbiamo affrontato in quella circostanza, e qualcuno di noi ha anche detto: ma stai a vedere che vuole utilizzare questo argomento della fusione nucleare in realtà per poi in realtà introdurre la fissione? No, figuriamoci se fare una cosa del genere. No, l'ha fatto. Ha parlato di questi small modular reactors, questi reattori piccoli che sono quelli che poi vengono installati sulle navi, sui sommergibili da guerra insomma statunitensi e russi, e sono poi sponsorizzati dalla Francia, no? Che, come sappiamo, sul nucleare ha continuato a portare avanti il suo punto di vista inossidabile. E tutto questo senza tener conto ancora una volta delle scorie, cioè parliamo dei soliti argomenti da 30 anni, cioè non sappiamo più che cosa dobbiamo fare. Si parla quindi ancora di nucleare, non si tiene in conto che comunque queste scorie verrebbero disseminate, e se sono piccoli i reattori significa che verranno disseminate un po' ovunque. E quindi l'Italia è un paese sismico, è un paese idrogeologicamente dissestato, e noi lo raccontiamo in queste puntate, no? Insieme ai compagni di Geologia Senza Frontiere. È un paese anche vulcanico. E in questo paese, secondo Cingolani, potrebbe essere utile disseminare piccole scorie di piccoli reattori. Questa è la sua ricetta. Un po' qua e un po' là. E in realtà, non rendendosi conto che una pericolosità diffusa è estremamente più pericolosa di una concentrata, se proprio vogliamo, no? E parlare di questo. E poi, in ogni caso, l'abbiamo già detto e lo ripetiamo, anche semplicemente parlare di fusione termonucleare, che comunque avrebbe tutta una serie di vantaggi rispetto alla fissione, siamo molto lontani dal poterla applicare. I tempi di sviluppo sono di 50 anni. Se non sono 50 sono 40, se non sono 40 sono 30, non importa, sono troppi, non possiamo permetterci di investire troppo su questo, soprattutto non possiamo permetterci di legare questo al modo in cui affrontiamo l'emergenza climatica, non è serio. Allora, se proprio dobbiamo seguirlo nelle sue vicende governative, ci chiediamo che fine abbiano fatto le energie rinnovabili, no? Che comunque sono sicuramente meno costose, meno impattanti, se non nella fase di allestimento, quindi anche di questo abbiamo parlato, però insomma sono certamente più affini al processo di decarbonizzazione di quanto lo sia il nucleare. Questo sicuramente, quindi siamo alle basi, siamo proprio alle basi con Cingolani, no? Sembrerebbe. Allora uno può chiedersi: ma che cosa è successo a Cingolani? Cioè, se è stato indicato per questo ruolo, evidentemente insomma è stato ritenuto competente in materia. Probabilmente, se andiamo a vedere il modo in cui sono distribuiti i fondi del PNRR, forse troveremo la risposta a questa nostra domanda. I fondi dovevano andare appunto per le rinnovabili, per il risparmio energetico, no? E dovremmo forse parlare più che di transizione ecologica, di riconversione ecologica. Questo sarebbe il modo di affrontare la questione, soprattutto perché si hanno le risorse, hai in mano delle risorse imponenti, potresti usarle per fare qualcosa di importante, per riparlare di produzione e di consumo in modo serio. Però evidentemente ha dei suggeritori che non la pensano così. Le grandi imprese che appunto sono considerate ancora oggi in Europa le uniche in grado di spendere in tempo utile i soldi che arrivano dall'Unione Europea. E quindi, indipendentemente da quanto siano verdi, tra tante virgolette la parola verdi, il modello che ne scaturisce è un modello antico e assolutamente inaccettabile. Si farà gas, questa è la realtà, il nucleare è uno specchietto che attira un po' i più sprovveduti, si farà gas, si faranno trivellazioni in mare, si preferiranno i metanodotti, questo è quello che effettivamente succederà. E un'altra risposta molto, molto importante che è stata data alle curiose esternazioni di Cingolani, che potremmo definire delle filippiche, insieme ai genitori di Taranto, ecco, infatti un'altra risposta che è stata data a Cingolani viene da i cittadini e le cittadine di Taranto, i genitori di Taranto proprio, che gli riservano queste parole: lei è indegno del ruolo che copre. Sappiamo infatti che si è esibito in filippiche appunto contro gli ambientalisti durante un convegno di Italia Viva a cui aveva preso parte, e ha detto anche, come è noto, che gli ambientalisti oltranzisti e radical chic, ha usato anche questa espressione, ha riservato questa espressione, insomma, a chi a suo dire sarebbe oltranzista nell'ecologismo. Sono parte del problema, cioè le parole vanno pesate, sono parole pesanti, dire, no, che qualcuno è parte di un problema. E dice ancora così, e questo è il virgolettato: peggio della catastrofe climatica sarebbero questi radical chic, questi oltranzisti ecologisti. Ora, tra questi oltranzisti, tra questi radical chic, sembrerebbe esserci proprio questi genitori di Taranto che, appunto, si legge in questa lettera, hanno perso per sempre i propri figli, genitori che cercano di curare i propri figli, spesso invano, fratelli derubati dei propri fratelli, figli derubati dai propri genitori e nonni e zie e amici, tutte vittime, e non certo cause, di spregiudicato inquinamento ambientale. Queste le parole che leggiamo in questa lettera e che volentieri vi riproponiamo. E dicono così: di radical chic a Taranto ce ne sono migliaia. Allora, visto che sembrerebbe Cingolani dare un occhio ai numeri, guardiamoli questi numeri, dicono questi cittadini. Andiamo al cimitero monumentale di Taranto. Purtroppo non lo possiamo visitare tutto, perché alcune zone di questo cimitero sono interdette in quanto sono inquinate da diossina. Però possiamo limitarci a quelle che invece sono accessibili. Possiamo andare, ci dicono ancora i tarantini, possiamo andare all'ospedale di San Giuseppe Moscati e possiamo andare a vedere in che condizioni sono i malati sotto chemioterapia in day hospital. Possiamo andare al reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata. Ecco, lì probabilmente troveremo dei numeri. Perché Cingolani ha detto: se non guardate i numeri rischiate di farvi male. Beh, allora questi sono numeri. In generale, dicono questi cittadini di Taranto, scaricare sugli ambientalisti tutta il peso della questione ci fa pensare un po' a quel bambino che, impreparato per un compito scritto, si giustifica con la maestra dicendo che i compagni gli hanno rubato la penna. Quindi parlano, e probabilmente non a torto, di incompetenza, di impreparazione. E ricordano a Cingolani che lui occupa un ruolo istituzionale molto ben pagato anche dai radical chic dell'ambiente, quindi, che meriterebbero probabilmente un rispetto maggiore, visto che comunque lo pagano e pagano il suo stipendio. E quindi concludono, questa associazione ETS Genitori Tarantini conclude dicendo: lei è indegno del ruolo che occupa e vorremmo chiedere le sue dimissioni immediate, anche per quella giustizia sociale e ambientale che le sue parole tendono a nascondere, denigrare, affondare. Ecco, ci sembrava importante ricominciare da questo, e nel dossier che stiamo utilizzando, no, per parlare di questo, c'è anche una pagella per Roberto Cingolani, no? L'uomo giusto al posto giusto, ovviamente per Draghi, per presenziare, esternare, eseguire senza battere ciglio. Poche idee, molto confuse, disse Domenico Gaudioso quando sentì per la prima volta parlare Roberto Cingolani, quindi aveva già capito quello che poi è diventato evidente. E quindi ecco qui alcune altre esternazioni del Cingolani pensiero: il gas è uno dei mali minori, il fotovoltaico è bello, rinnovabile, ma ancora troppo caro, sul nucleare abbiamo visto che ci sono diversi viti di varia natura, le trivelle, le autorizzazioni c'erano già, non posso mettere atti di ufficio. Qui dice il falso, in realtà, perché ha fatto due provvedimenti in un periodo in cui non era autorizzato a farli, cioè entro il 30 settembre 2021. Gli ambientalisti sono peggio della crisi climatica, un'altra frase a lui dovuta. L'aumento del prezzo dell'energia è causato dall'aumento del prezzo della CO2 e amenità di questo genere. E quindi diciamo che dopo queste esternazioni persino il Presidente del Consiglio ha dovuto un po' riparare alle cose che erano state dette. Pensiamo un po', lui l'aveva chiamato perché doveva essere l'anima verde del governo, invece è dovuto intervenire Draghi, ha detto: non c'è più tempo, serve una transizione radicale per evitare la catastrofe, e con l'accordo di Parigi ci siamo impegnati a stare entro 1,5 gradi, stiamo venendo meno a questa promessa. Cioè, persino Draghi, insomma, ha sentito di doverlo dire. Quindi una persona dotata di parlantismo, di presenzialismo, ma in realtà la bozza di piano per la transizione ecologica che ha redatto è totalmente priva di ambizione, e questo l'abbiamo già detto, no? Ma poi è anche priva di contenuti operativi, cioè sembrerebbe davvero che non sa che pesci prendere e che debba quindi affidarsi alle grandi aziende. A proposito di questo, Re Common dice che tra febbraio ed aprile Cingolani ha ricevuto l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e quello di Snam, Marco Alverà, per ben 4 volte per discutere dei progetti da inserire all'interno del recovery plan. Questo è il modo in cui si fanno le cose da sempre e continueranno a farsi in questo modo, a quanto pare. Tra questi c'è l'Adriatic Blue, riguardante la realizzazione del più grande sito al mondo di stoccaggio di CO2, e questo progetto prevede anche la produzione e l'utilizzo di idrogeno blu, cioè quello diciamo che viene dal metano. Questo progetto di Cingolani è stato bocciato dalla Commissione Europea, quindi non siamo solo noi a rilevare delle incongruità. È stato bocciato perché funzionale al mantenimento della produzione di gas e allo sfruttamento delle residue quantità di idrocarburi presenti in giacimenti prossimi all'esaurimento, questi qui proprio delle trivelle, no? Però in qualche modo ha fatto comunque rientrare dalla finestra uno dei suoi progetti, forse perché appunto Eni è l'unica titolare della concessione in mare Adriatico, e quindi grazie anche al decreto semplificazioni questa cosa è potuta passare. Ecco, diciamone ancora un'altra prima di fermarci un pochino. Il 35% delle alterazioni del clima è dovuto all'agricoltura industriale e agli allevamenti intensivi, questo lo sappiamo. Quindi se vogliamo parlare di conversione ecologica dovremmo interrogarci su come bloccare le emissioni di questi gas climalteranti e salvaguardare la biodiversità. Cosa fa invece Cingolani a Nepi? E qui arriva anche da Nepi una segnalazione nella Tuscia. Sappiamo che da quelle parti c'è una produzione Ferrero, di nocciole Ferrero, che si utilizzano per produrre la Nutella. E questa è una monocoltura che uccide la biodiversità, impatta sul territorio perché vengono usati trattamenti fitosanitari molto nocivi, anche per la salute umana. Nepi ha emanato ordinanze, il comune di Nepi, per vietare l'uso del glifosato. Ferrero ha fatto ricorso al TAR. E in appoggio alla Ferrero, il MITE, cioè il Ministero per la Transizione Ecologica di Cingolani, ha inviato al TAR una lettera di appoggio alla Ferrero. Cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, stiamo veramente in questa situazione. Vi segnaliamo che ci sono gli attivisti per il clima che si stanno mobilitando nei giorni scorsi a Milano per la pre-COP. Si è parlato molto di giovani, tra virgolette, o con 2G se volete, si è parlato di giovani ambientalisti, di ragazzi, di attivisti, no? Si è fatta molta confusione tra i giovani delegati presenti nel palazzo della pre-COP 26 e quelli che invece erano fuori a protestare dall'esterno. Ci sono diverse anime di questo movimento di giovani ambientalisti. Nelle sale di vetro del MICO, il Milano Convention Center, c'era il mondo ambientalista, i comitati, le associazioni, i movimenti studenteschi, tanti collettivi che sono stati ignorati dai media, dal governo. Giovani, appunto, con 2G e tra virgolette, accomunati dalle lotte al fianco dei territori. Quindi nel palazzo c'erano questi 400 delegati della Youth for Climate, i giovani selezionati dall'ONU e dal governo italiano per produrre un documento. Una parte di questi delegati ha preteso un tavolo sull'energia fossile, svolgendo una discussione non autorizzata sul tema. La leader di Fridays for Future, Greta Thunberg, e l'attivista ugandese Vanessa Nakate hanno saputo inserirsi in questa frattura, e durante la plenaria dello Youth for Climate dello scorso 29 settembre, appunto, hanno suggerito di non piegarsi alla logica dei bla 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 e del greenwashing, e hanno raccolto ovviamente applausi fragorosi anche tra i delegati, gli stessi, diciamo, di quelli che erano nel palazzo. E poi insomma ci sono stati molti cori per il greenwashing, contro il greenwashing. Chi li ha fatti è stato scortato fuori dall'edificio. Greta Thunberg ha raggiunto in solidarietà questi delegati ribelli che si erano che avevano osato fare questi cori, e si è rifiutata di parlare con i giornalisti. E poi c'era un fuori, il mondo ambientalista, i comitati, le associazioni, i movimenti studenteschi, che appunto abbiamo detto sono stati per lo più ignorati, anche loro divisi in due piattaforme, la Climate Open Platform e la Climate Justice Platform. La prima è appunto composta da 130 organizzazioni, per citarne qualcuna: Fridays for Future, Greenpeace Italia, Lega Ambiente, WWF, Assud, Associazione Terra, Mani Tese, per il Clima Fuori dal Fossile, Action Aid, Arci, ISDE, Fondazione Finanza Etica, Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, WWF, Unione degli Studenti, Unione degli Universitati, LINC, Coordinamento Universitario, Libera CGL. Ci sembra giusto citarli tutti. E dall'altro lato la Climate Justice Platform, in cui sono confluiti altri gruppi di Fridays locali, ADL Cobas, Assud, Extinction Rebellion e Movimento Notav, e molti centri e spazi sociali che si sono riuniti in un climate camp a Milano, tenendo dibattiti e discussioni sulla giustizia climatica. Questa piattaforma si è espressa in modo politico e quindi ha portato avanti azioni e blocchi delle strade di fronte alle banche e alle istituzioni. Quindi, insomma, come vedete, questo è il modo di affrontare le cose, a nostro avviso, cioè quello di non piegarsi alla gestione governativa che è talmente inefficace come quella di Cingolani. E poi hanno fatto anche delle dichiarazioni per il futuro molto interessanti, in cui hanno parlato di diritti umani, di diritti al lavoro, passando per la finanza, l'energia, le risorse, l'agricoltura, dimostrando anche di avere una certa multidisciplinarietà, insomma, no? Nell'approccio, che è la cosa giusta, perché il tema è enorme e ha chiaramente tantissime implicazioni. E diciamo che tra le proposte, così parliamo anche di proposte, visto che Cingolani dice che non ci sono proposte, sono arrivate proposte invece per fare dei sistemi decentrati piuttosto che centralizzati per la produzione di energia. Una carbon tax globale, anche questa è un'altra proposta. Una tassa sulle transazioni finanziarie, eppure questa sono decenni che la proponiamo e puntualmente ritorna, ma non arriva mai il momento in cui questa benedetta tassa sulle transazioni finanziarie viene effettivamente introdotta. Quindi è stato chiesto il riconoscimento del diritto umano al clima nel diritto internazionale, contro la delocalizzazione verso paesi con minori tutele ambientali. Questo è un passaggio molto importante, no? Parlare dei migranti ambientali significa anche impegnarsi per questo, per evitare che possano essere espulsi verso paesi con minori tutele ambientali le persone che vengono trovate in condizioni di clandestinità. E poi riflessioni sulla città, sui trasporti, sul nuovo sistema di agricoltura. Insomma, un gruppo di persone molto complesso, molto multiforme, non certo senza proposte, che speriamo possa continuare a farsi sentire. Ok, ho parlato tantissimo e non ho lasciato spazio al dibattito, però ci sarà, adesso ci prendiamo un attimo una piccola pausa e torniamo in diretta subito dopo. Give me groceries and booze, give me FaceTime with my friends, give me intravenous news, little drips of CNN, give me meditation apps, text me pictures of your dog, just give me life, give me peace, give me noise, someone give me fucking Zen, someone give me fucking Zen. Space, at least 6 feet. Dig my grave, just as deep. I got sex on my mind all the time. Fuck, scrolling through the internet, time suck. I've been feeling flat like a pancake. I could use a hug or a handshake. I could use some drugs or a band-aid. Cooped up in a hole, I wanna lose all my control. I wanna just go on a rampage. Give me wisdom, give me teeth. Give me vision, let me see. Give me courage to confess. Every night I text my ex. Give me girls.
fucking Zen. Someone give me fucking Zen. Give me fucking Zen. I need something to avoid all of my fears and paranoia. Give me, someone give me fucking Zen.
Yeah. Give me an appetite, give me hope for the afterlife, or a reason to look past tonight. Give me happiness when I found the fame. Give me music that doesn't all sound the same. Give me something that I could look forward to. Give me humans that I could get closer to. You look down at me, but the next thing you know, it's you with the rent overdue. Give me a little bit of peace of your peace of mind. Give me a piece of yours, you'll get the peace of mind. Give me something to do when there's nothing to do. But when I get it, shit, I'll probably just fuck it up too. Give me two steps to the left, give me one step to the right. Give me one dance with the volume at 10. And someone, anyone, give me fucking Zen.
Someone give me fucking Zen. Give me fucking Zen. I need something to avoid all of my fears and paranoia. For something better, give me justice for my cries. Tell me we're all in this together. And if we're not, then tell me lies. Give me love, give me Wi-Fi, give me drugs, give me sky high, give me headspace, set my head straight. Cut the dead weight, burn the red tape. Give me the good old days from 7 days ago. Let me go outside again. Give me life, give me peace, give me noise. Someone give me fucking Zen.
Eccoci tornati in diretta su Radio Onda Rossa. Questa qui è la puntata inaugurale di Entropia Massima 2021-2022, l'anno del contatto. No, non lo so, è così. L'anno del, non lo so, speriamo di niente di grave. E tutti in radio, stiamo qui oggi per una collettiva curiosa in cui ci troviamo tutti qui dopo tanto tempo. Qualcuno non ci veniva da prima della pandemia e quindi è stupefacente trovarci qui in questo quartiere di San Lorenzo, sempre al centro delle cronache, in un giorno di elezioni che molto hanno avuto a che fare anche con la vita notturna del quartiere. Una cosa interessante rispetto a tutta l'introduzione fantastica e alla giornata che ha fatto Davide poco fa, è questa considerazione su Greta. Volevo fare, concedetemela, neanche l'abbiamo
vai,
condivisa.
Vai.
A parte che i radical chic, insomma, si potrebbero proprio offendere, questo come rappresentante del movimento radical chic, io no, non mi sono offeso, mi ha fatto anche piacere, però non bisogna abusare del termine. Tra l'altro
un attivista chic... che sta insieme a Greta si è proprio messa la maglietta radical chic, evidentemente,
esatto, no,
in protesta.
C'è da dire, da ricordare che il termine radical chic fu coniato da un giornalista americano quando, per riferirsi ai la parte chic di New York, quindi in particolare il gruppo che si riuniva a casa di Leonard Bernstein, ricchissimo, che aveva un appartamento duplex ad Upper West Side e ospitava una delegazione delle Pantere Nere assolutamente stilose, anche oltre che rivoluzionarie, stilose, e loro praticamente finanziavano il movimento. Quindi c'è poco da dire, radical chic così. Il radical chic, anche quello originale, presuppone che tu sì, sei chic, quindi c'hai i soldi, ma in più di sganci. E allora, ecco, a noi quelli, tutto sommato, perché offendersi se qualcuno, per esempio, finanziasse con una grosso emolumento Radio Onda Rossa, ad esempio.
Beh, noi avevamo pure Gian Giacomo Feltrinelli di questo calibro.
Esatto. Quindi, così, quando parla di radical chic bisogna stare attenti, perché la parte radical presuppone una partecipazione economica alle lotte e a un sostegno, quindi non è che è abbastanza raro, visto che dobbiamo appunto continuare a fare campagne per il sostegno anche della radio.
Assolutamente, abbiamo assolutamente bisogno del sostegno di tutti e tutte, infatti stiamo organizzando
soprattutto dei radical chic.
Volentieri li riceveremo nelle cene che organizzeremo tutti i primi venerdì del mese a Strike, gli aperitivi che faremo alla SNIA, e quindi venite, portate amici e e dateci i soldi.
Esatto. Alla fine devi ridurre pure all'osso, dateci i soldi. E, rispetto a Greta e al movimento e al giovanilismo, così, volevo ricordare una frase che anni fa mi aveva colpito, detta una trasmissione sulla nostra generazione ormai di 40-50 anni, diciamo, no? Che noi eravamo tutto sommato la generazione più preparata delle forse la meglio preparata della storia, no? Italiana, ovviamente, quindi la più formata, la più colta, così, e che per la prima volta noi, insomma, quelli leggermente prima e quelli sicuramente dopo, vedevamo nessuna possibilità nel nostro futuro, no? Vedevamo, rispetto alla generazione dei nostri genitori, che invece erano più formati della generazione precedente, ma che potevano vedere il proprio futuro crescere dal punto di vista delle soddisfazioni professionali, economiche, no? E potevano sperare quindi di offrire ai figli un mondo migliore, tutto sommato, almeno nel contesto più vicino italiano, così, è una cosa un po' più generazionale. Noi ci siamo trovati che invece la prospettiva nostra è stata il precariato, la difficoltà a trovare lavoro, per molti coetanei lo è ancora, chi più chi meno, siamo stati finte partite IVA, giovani adolescenti al lavoro a 50 anni e così. La generazione successiva, oltre a questo elemento, diciamo, di natura più economica, lavorativa, welfare e tutto quanto, c'è in più pure il problema della giustizia climatica, del clima. Quindi noi, le prossime generazioni, rappresentate non necessariamente dai giovani nei movimenti Fridays for Future, Extinction Rebello e tutti quelli che ha citato Davide, fanno parte di questa generazione che subisce gli effetti dello sviluppo delle generazioni precedenti, subisce l'effetto deleterio, l'effetto così deleterio che adesso, grazie anche agli studi dell'IPCC che presenteremo già nella prossima nostra puntata di Libera Scienza in Libero Stato in modo dettagliato, e attraverso il quale forse noi di Libera Scienza in Libero Stato svilupperemo l'intero ciclo di trasmissioni, no? Tutti i temi sollevati dall'International Panel, insomma, of Climate Change, dall'istituto che studia a livello mondiale ormai senza troppe discussioni le variazioni climatiche, mettendole in relazione inequivocabilmente all'effetto delle attività umane. Quindi
un rapporto di quante pagine? Tipo
il rapporto è fatto a piramide, ci danno i rapporti più brevi, e il rapporto è di 4.000 pagine, quello, esatto, uscito adesso.
Quindi, diciamo, però
è solo un terzo del rapporto, perché ecco, altri pezzi usciranno nel 2022, l'anno prossimo, ed è l'aggiornamento di quello precedente, quello a cui abbiamo fatto riferimento tutte le radio, tutte le trasmissioni, Greta, tutti i Fridays for Future, facevamo riferimento all'aggiornamento 5, adesso è uscito l'aggiornamento 6, quest'estate è uscito il primo pezzo. Rispetto, appunto, quindi alla strana aggressività che si vede sui giornali nei confronti, ma non soltanto dai giornali di destra o dai giornali, nei confronti di Greta, denominata di Greta, dei movimenti di Fridays for Future, un'aggressività che non sta in cielo né in terra, perché vedi dei settantenni, sessantenni che dicono che dicono parolacce a una di 18 anni, e lo dicevano quando ce n'aveva 16. È inspiegabile se non lo metti in relazione col fatto che il mondo, che questa generazione di più grandi adulti è pure incapace, quindi su questo bisogna ragionare in modo autocritico, è pure incapace di rapportarsi a una forza rivoluzionaria, ribelle, di gente che dice, che anche se fa proposte che da un certo punto di vista possono sembrare ingenue, superficiali o poco sviluppate o poco... È una generazione che vede strappato il proprio futuro, non solo come nell'ambito della vivibilità, dell'agibilità lavorativa, dell'agibilità, se possiamo dire così, vitale e normale, ma addirittura a livello globale e a livello climatico. Quindi il minimo è che ti dicono che dici solo cazzate, che dici solo bla bla bla, ed è veramente fastidioso vedere sti vecchietti, compresi alcuni nostri colleghi, così, con cui mi diletto in discussioni così, dire le proposte sono idiote, perché noi, già gente che studia da una vita, le stesse cose ci dicevano a noi. Quindi, insomma, addirittura dicendo noi a 18 anni non eravamo così, invece eravamo peggio, perché, insomma, la dimensione del problema con cui si rapporta questa generazione emergente è enorme, e ci si rapporta a livello globale. Pochi movimenti hanno questo afflato globale, no? Ce l'ha avuto, diciamo, nulla di meno ultimamente, e questo del clima è un altro movimento che ha uno sviluppo globale, e quindi dobbiamo guardarlo con rispetto e soprattutto con modestia, senza farci prendere. Tornando a noi, il nuovo ciclo di trasmissione trasmissioni vede l'assenza di, almeno per la prima parte dell'anno, di Emergenza Zero, cioè la parte di trasmissione curata da Geologia Senza Frontiere, per motivi legati, niente di grave, ma per motivi legati, diciamo, alla momentanea indisponibilità dei, anche legata a problemi, a questioni lavorative, purtroppo vedi la generazione di cui sopra è quella di 40-50 anni, quindi anche per motivi, diciamo, di sopravvivenza è difficile mantenere questo spazio, ma verrà ripreso. In questo senso abbiamo deciso di, in senso di aspettare con gioia Emergenza Zero. Io faccio parte anche di Geologia Senza Frontiere, quindi casomai qualche stupidaggine geologica a filo mezzo, tipo feccia di mortadello, ci anfiliamo da qualche parte. E in più abbiamo introdotto una trasmissione, una puntata speciale sulle biografie di grandi scienziati. Insomma, abbiamo deciso di fare questo esperimento, tornare alla vecchia passione che abbiamo scoperto, poi condivisa non solo quindi del comandante Jacopo, che avrebbe fatto un anno monografico su Einstein anni fa. Insomma, diceva, facciamo una monografia su Einstein di 22 puntate, che ci vuole, una radionovela. Ma invece abbiamo scoperto che è una passione condivisa, e quindi lascio la parola al comandante velocemente. Ho parlato troppo pure io.
Insomma. Ma sì, abbiamo tempo.
Dai. Oh, caro Lorenzo, no, salve a tutti, buonasera, ben risentiti tutti quanti. Siamo pronti per questa nuova stagione. Io vi ammorberò con le mie biografie di scienziati, ma soprattutto incentrate su scienziati donne. Abbiamo deciso anche di puntare, di focalizzare l'attenzione sulla storia di tantissime scienziate donne non mai venute alla ribalta proprio per questioni appunto di genere. Quindi abbiamo pensato di focalizzarci appunto sulle donne scienziate. Ti sei dimenticato una cosa, giusto appunto, però ti ho detto che te lo aggiungevo io se te lo dimenticavi, che al posto di Emergenza Zero facciamo una puntata collettiva, cercando di ripercorrere appunto, come diceva, come quando ha ripreso Davide all'inizio della trasmissione, facendo una collettivizzazione di tutti gli argomenti, ecco, a noi cari.
Sì, anche per cercare di intersecare un po' i nostri interessi, le nostre competenze, cercare di avere più voci.
Più voci. E quindi questa sulle biografie sarà una quinta puntata, quindi sarà non più un ciclo di quattro, ma un ciclo di cinque. Voglio partire, mi è venuto in mente, l'ho scritta poco tempo fa, ma penso che ci sia a pennello in questo momento, una frase di Carlo Marx sulle idee, che recita così, ve la dico subito. Le idee non possono mai portare oltre una vecchia situazione del mondo, ma sempre oltre le idee della vecchia situazione del mondo. In generale, le idee non possono attuare niente. Per l'attuazione delle idee c'è bisogno degli uomini, i quali impiegano una forza pratica. Ed è proprio quello che questo movimento di questi giovani di cui parlavate è fondamentale proprio per questo. Ma le idee chi ce le dà? Le idee sono, sì, sono il pensiero dei giovani, ma soprattutto in questa fase critica di superamento di questa crisi climatica, speriamo, non è detto, però insomma, l'unica arma, l'unico appiglio che l'essere umano ha è appunto la via scientifica da questo punto di vista, cioè ricercare da un punto di vista scientifico nuove soluzioni ecocompatibili, non mi dilungo su questo, appunto per eliminare la CO2, per tutte le questioni annesse e connesse di cui parleremo in questo anno sull'IPCC. E quindi le ragioni, adesso ritorno appunto perché ritengo importante, soprattutto riteniamo importante parlare dell'esempio degli scienziati, di certi scienziati, perché dire le ragioni che ci hanno spinto a realizzare un programma radiofonico dedicato appunto alla vita e alle opere di grandi scienziati sono in sintesi di due ordini. Da una parte, nei 160 anni che ci separano dalla nascita dell'Unità d'Italia, la scienza ha avuto un'attenzione limitata. Anzi, possiamo con sicurezza affermare che di scienza si è parlato pochissimo, se si escludono i contributi specialistici per gli addetti ai lavori, e dall'altra troviamo scritti di autori che parlano genericamente di scienza, considerandola utile nel migliore dei casi, soltanto per i suoi risvolti pratici, ma convinti che la cultura scientifica non appartenga ad una vera, tra virgolette, cultura. La nostra trasmissione muove da un'ipotesi contraria, che nega assolutamente, come un grande errore, l'impostazione che ancora permane di considerare la scienza e la cultura scientifica al di fuori dello sviluppo umano e sociale. La negazione della scienza come il rifiuto dell'inedito, dice il grande storico della scienza, qui Enrico Bellone, nel suo magnifico libro, e lo consiglio a tutti, La scienza negata, come paura del sovvertimento di un ordine, come crisi di valori, è un pregiudizio che viene da lontano e che si è radicato in maniera profonda in Occidente. Nel giugno del 1894, torniamo un po' indietro perché la questione viene da lontano, durante il dibattito parlamentare il ministro della pubblica istruzione Guido Baccelli sostenne la tesi della riduzione dei finanziamenti alle università e alle scienze sperimentali, nella fattispecie la fisica, allo scopo, diceva, di stimolare la creatività. All'uopo citò la massima del gesuita Bernardo Gui: vexatio datit intellectum, cioè vuol dire la sofferenza induce a riflettere. Quest'ultimo, che è stato autore del Manuale dell'Inquisitore, scritto intorno al 1325. Il ministro, infatti, esprimeva un punto di vista condiviso da molti, è un non detto consistente nel fatto che ci saremmo successivamente appropriati, senza spendere un soldo, delle conquiste scientifiche degli inglesi e dei tedeschi. Il Baccelli, nella sua profonda ignoranza scientifica, non avrebbe potuto mai immaginare che solo alcuni anni dopo il suo intervento parlamentare, nel solo settore delle scienze fisiche, veniva scoperto nel 1897 l'elettrone, nel 1900 il fotone e nel 1905 Einstein dava le stampe alla teoria della relatività ristretta, che avrebbe rivoluzionato le nostre nozioni di spazio e tempo. Nella seconda metà dell'Ottocento la scienza italiana vede così aumentare il suo divario rispetto a quei paesi europei il cui differente livello economico e sociale ha già permesso alle nuove idee di sedimentare, mettendoli in qualche modo al riparo dagli sconvolgimenti politici. La nostra arretratezza è palpabile. Sul finire del 1973, ad un convegno tenutosi a Chianciano Terme, il fisico Giuliano Toraldo di Francia ebbe a dire: quello che si vuole allontanare dalla scuola e dal periodo formativo delle giovani generazioni sono l'indagine, la curiosità e l'esigenza rivoluzionaria che si accompagnano sempre con la scienza. La paura della scienza è ormai un dato culturale spontaneo, insito in certe nostre classi dominanti. La scienza è nemica e deve essere marginata. E questo si può ottenere con molti mezzi, non solo assegnando meno fondi alla ricerca scientifica. Così i grandi dibattiti scientifici ci vedono di fatto assenti. Per fortuna l'Italia non è soltanto una terra di santi, poeti e navigatori. In qualche campo, in alcuni momenti, abbiamo raggiunto le nostre eccellenze. Nei 109 anni trascorsi dall'inizio dell'assegnazione del Nobel, 20 sono stati gli italiani ad aver ricevuto l'ambito riconoscimento. Per la medicina, faccio solo alcuni rimandi, per la medicina ricordiamo Golgi nel 1906, Bovet nel 1957, Salvatore Lauria nel 1969, Renato Dulbelco nel 1975, la Montalcini nel 1986, Mario Capecchi nel 2007 e per la fisica Guglielmo Marconi nel 9, Enrico Fermi nel 38, Emilio Segre nel 59, Carlo Rubbia nell'84 e così, e Riccardo Giacconi per finire nel 2002. Non citiamo inoltre i Nobel per la chimica, l'economia e la letteratura, va bene, ne saranno molti altri. Queste grandi personalità non sono rimaste rinchiuse nella propria torre d'avorio, e questo è fondamentale, ma hanno riversato sulla scienza risultati teorici, tecnici e organizzativi, hanno aumentato le nostre conoscenze dei fenomeni naturali e cambiato i modi di ragionare. Siamo altresì convinti che le riflessioni sullo sviluppo scientifico, quello che si è concretizzato e quello che è mancato, quello che poteva essere non è stato, siano una chiave preziosa per comprendere molte situazioni in cui la nostra società si è trovata immersa, così come i problemi gravi e urgenti che la affliggono oggi. Solo la storia dei rapporti tra scienza, filosofia e sviluppo sociale è in grado di fornirci delle indicazioni per uscire dall'attuale situazione, che non fa che aggravarsi rapidamente. Così come siamo convinti che una grave responsabilità pesi sulle spalle dei nostri scienziati. Questi hanno il dovere di intervenire nei settori della cultura di massa e nelle istituzioni della politica, prima che il declino sia irreversibile. Sotto il manto del rifiuto acritico delle vaccinazioni si nasconde l'odio non solo contro gli scienziati, ma soprattutto contro la comunità scientifica, attualmente considerata come una banda di delinquenti che cerca di dominare su tutto e tutti. Siamo del parere, e concludo qui, che anche a noi tocchi intervenire e apportare nei limiti delle nostre possibilità, un contributo fattivo al dibattito, mai sopito tra scienza e antiscienza, attraverso la storia vissuta dei grandi scienziati, inestricabilmente connessa con i problemi sociali, politici e filosofici del nostro tempo. E quindi, per finire e per introdurre la stagione, chiudo subito perché mi fanno cenno che sono stato troppo lungo, però ecco, per introdurre la prima trasmissione che vogliamo fare è su una grande fisica scienziata a cavallo del Novecento, che si chiama Lisa Meitner, ed è stata una grande fisica, è stata una liberale, è stata, adesso vado veloce, poi ne parleremo molto approfonditamente nella puntata, è stata la prima donna in assoluto ad avere una posizione presso la facoltà di fisica dell'Università di Berlino. È stata costretta a scappare dal Terzo Reich perché ebrea, dopo dalla Germania, ed è soprattutto, è la cosa fondamentale, è che lei ha scoperto, possiamo dirlo anche con molta affidabilità, ha scoperto la teoria, dal punto di vista teorico della fisica, il meccanismo della fissione nucleare. È stata per questo, fu candidata ben 12 volte al Nobel, non l'ha mai ricevuto, fu data al suo collaboratore tedesco fisico Otto Hahn, che si appropriò di questa scoperta.
Lei lavorava con lui, giusto?
Sì, fu una collaboratrice di Otto Hahn per tantissimo, poi Otto Hahn tedesco, lei ebrea, dovette scappare alla corte di Niels Bohr per scappare dal... una donna poi di un attivismo anche sociale e politico, soprattutto nei confronti della Germania nazista, contro le discriminazioni femminili, è stata un pilastro. Ecco, partiremo da questo. Tratteremo di altre donne, ma di altre donne adesso un accenno rapido ce lo darà Daniela, perché si occuperà anche lei di queste biografie oltre a me e Lorenzo.
Allora, buonasera a tutte e a tutti. Quest'anno mi hanno solleticato con l'idea delle biografie, e quindi io ho avuto modo di prendere in considerazione intanto tre donne ricercatrici, scienziate. La prima di cui parlerò in questo anno, cioè del 2021, sarà Maria Gimbutas, che è una archeologa. Quest'anno ricorre i 100 anni dalla sua nascita, quindi l'abbiamo festeggiata in tutto l'arco dell'anno, e quindi vi parlerò di lei, delle sue scoperte, della sua vita e delle sue ricerche, e del fatto che, ridicolizzata in ambito accademico, dopo 30 anni dalle sue scoperte, una delle teorie più importanti è la teoria Kurgan, finalmente la tecnologia gli ha dato ragione. Così anche le altre donne di cui vorrò narrarvi, sempre scienziate, biologa, una, Margulis, nate entrambe nel 1936, l'altra Ellen Fox Keller, una fisica, e hanno in comune queste tre donne proprio questo aspetto. Essendo donne, sono state spesso derise dalle accademie, quindi dalle accademie, dagli uomini e quindi dal sistema dominante patriarcale, ma le loro scoperte hanno sempre aperto nuovi sentieri attraverso visioni visionarie, mi verrebbe da dire, con la volontà, la ricerca trentennale e lo studio e la riflessione. Finalmente sono state riconosciute nelle loro ricerche, quindi questo è quello di cui io ho intenzione di darvi notizia.
Ottimo, quindi seguiteci quest'anno, lunedì alle 20 c'è Entropia Massima, abbiamo anche quest'anno questa parte di biografie sugli scienziati e le scienziate, che promette molto bene da quello che vi abbiamo raccontato. Fermiamoci ancora un attimo per una piccola pausa musicale e ci rivediamo qui tra un paio di minuti. Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go! We'll be right back.
going, baby.
E allora torniamo in diretta, siete sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa è Entropia Massima, vi stiamo presentando la trasmissione di quest'anno e adesso è la volta del pezzo forte, abbiamo con noi Alberto che per il ciclo Economia e Ambiente quest'anno continuerà a deliziarci con delle puntate speciali che adesso ci presenta, gli lascio la parola.
Bene, allora oggi volevo precisare, come posso dire, il tono che terrò nei prossimi mesi, perché sono successe e stanno succedendo delle cose molto importanti di cui non credo che siamo coscienti tutti sufficientemente e che faranno capire il motivo per cui scelgo certi dati o cerco di informare su certi meccanismi. Il primo di questi punti è: quanto tempo abbiamo, cioè per intervenire sull'ambiente per ottenere dei risultati? Cioè, allora c'è un passaggio importante con il recovery plan. Draghi ha definito gli investimenti consistenti, pochissimi miliardi sono destinati realmente all'ambiente. Quindi noi di fatto all'interno dell'Italia ci abbiamo tra 5 e 7 anni, cioè 5 è il tempo di spesa, ma 7 è il tempo per completare buona parte di questi investimenti, in cui non succederà nulla. Cioè noi sappiamo già da oggi che non sarà fatto niente di significativo, non si potrà fare niente di significativo. È un discorso molto pesante, mi rendo conto, però questa è la prospettiva. Allora, quanto tempo abbiamo effettivamente? Cioè, c'è un discorso, quindi siamo a livello internazionale, nel 2018 si parlava di 12 anni ancora, eccetera, e poi altre cifre, la Thunberg dà altre indicazioni, parla di 6 anni, eccetera. In realtà neanche quelli, cioè noi dovremmo fare immediatamente delle iniziative che invece sono sostanzialmente precluse a livello politico, governativo e economico in generale, e questo vale per tutti gli altri paesi europei, non parliamo poi degli Stati Uniti o della Cina che sono i massimi inquinatori, eccetera. Quindi temo che i miei incontri mensili saranno sempre come dire piuttosto drammatici, nel senso che controlleremo sistematicamente quello che succede o che sarebbe dovuto succedere. Il secondo punto, questo è successo quest'estate dal punto di vista ambientale a livello globale, quindi del pianeta, si sono superati i 50 gradi di riscaldamento, e questo l'abbiamo risentito tutti i paesi, anche l'Italia, cioè quei giorni intorno a Ferragosto, no? Ecco, questo corrispondono a oltre 50 gradi in molti altri paesi e via dicendo. Quindi tutti i meccanismi di cui abbiamo parlato finora, di scioglimento dei ghiacciai, eccetera, non entro nel merito, però tutti i meccanismi da quest'estate sono, come dire, hanno cambiato colore, hanno cambiato velocità. Noi stiamo in una prospettiva ancora più grave degli anni precedenti. Questo è un discorso che poi dimostreremo in dettaglio, daremo i dati per paesi, per gruppi di paesi, per singole sostanze, per eccetera. Quindi, però io vi prego di ricordare che questa estate è stata un punto di svolta, e questo è molto importante dal punto di vista poi politico, degli interventi, delle reazioni, eccetera. Quindi tutte le cose cattive e malvagie che ha detto prima il primo intervento sono ampiamente giustificate in base ai dati degli eventi che succedono. E contemporaneamente è quello che dicono i Fridays, cioè i giovani. E questa estate è stato l'ulteriore verifica che le loro denunce, le loro richieste sono estremamente realistiche. È questo che disturba poi, come dire, i politici, o disturba i cingolani di turno. Cioè il problema è che sono sempre più realistici. Questo è un dato di fatto. Quindi, a prescindere dall'entità delle mobilitazioni, eccetera, è indiscutibile che la loro denuncia e la loro presa di posizione e la loro senso di urgenza, perché se avete un'idea dei cartelli che hanno circolato nelle manifestazioni, si è parlato di questo. Cioè, datemi una mossa, perché stanno succedendo delle cose di estrema gravità.
A proposito, quindi, di questo, Alberto,
sì, scusa.
A proposito di questo, no, riprendiamo ancora le dichiarazioni di Cingolani, no? Dice la transizione deve avere un tempo specifico. Se siamo troppo lenti falliremo, ma se andiamo troppo veloci falliremo come società. Cioè, non si rende conto che invece l'urgenza è massima.
Esatto. Questa è la differenza, diciamo, e quindi questo è l'atteggiamento che noi avremo. Poi c'è un terzo punto che mi sembra importante ricordare, perché saremo immersi nei dibattiti, nei documenti, eccetera. Cioè, riprendono i lavori di questo comitato internazionale, il famoso IPCC, che riunisce sostanzialmente tutti i paesi del globo. È un organismo internazionale che ha stabilito questo patto nel dicembre 2015, sono passati 5 anni, questo organismo ancora non ha preso nessuna decisione importante in materia. Riuscirà a farlo? Ecco, quindi i tempi saranno sufficienti, cioè riusciranno a farlo nei prossimi 2, 3, 4 anni? Perché non ce ne sono 12, non è un tempo infinito proiettato in avanti, è un tempo di scadenze cortissime. E quindi la riunione che sarà fatta fra un mese circa è essenziale, perché se non cominciano a prendere delle decisioni, è un organismo di estrema importanza politica, nel senso che riunisce tutti i paesi, ma se non cominciano a decidere subito, non nella prospettiva 2030-2050, subito. Ecco, questa è la differenza, e quindi dovremo essere molto attenti e molto, come dire, concreti in questi prossimi giorni. Un ultimo punto, questa è una mia posizione, ma condivisa da un certo numero di compagni, eccetera, cioè, è una parte di movimento. Cioè, cominciamo a pensare che in questa assenza totale a tutt'oggi dei governi, compreso il nostro, noi abbiamo assolutamente bisogno di cominciare un lavoro dal basso. Cioè, finora ne abbiamo parlato tante volte, si è discusso, abbiamo fatto esperienze, cioè abbiamo alle spalle tante cose, però questa volta dovremmo riuscire a fare un lavoro dal basso che incida immediatamente sul diciamo, l'andamento del clima e tutti gli altri problemi sociali che dobbiamo affrontare. È in qualche modo una proposta politica, no? Però molto con i piedi per terra. Io non ne parlerò qualche volta, fornirò qualche elemento di conoscenza, perché ci stiamo muovendo in questa direzione, e non siamo tutti, non siamo condivisi da tutti, eccetera eccetera, però insomma sarà una proposta. Però è diverso quindi da quello che ho fatto l'anno scorso, era ancora solamente informativo di quello che stava succedendo a livello generale. Penso che mi sento obbligato, diciamo, sempre per le scadenze di cui abbiamo parlato un attimo fa, mi sento obbligato a introdurre questo elemento, e quindi poi ne avremo modo di discutere.
Assolutamente, infatti quest'anno abbiamo deciso di dare un piglio ancora più politico alla trasmissione, del resto i tempi sono quelli che ci ha ricordato Alberto, e mi piace anche molto questo concetto del agire dal basso, visto che sembrerebbe che nel sistema capitalistico non è possibile proprio ipotizzare una riforma, visto che i fatti, cioè non è un'idea, sono i fatti che dimostrano che una riforma ha fallito e non ha nessuna possibilità di successo in questo sistema, quindi dobbiamo agire dal basso, assolutamente. Ok, ci fermiamo qui per oggi, lasciamo lo spazio a Disorder, la trasmissione che ci segue sempre il lunedì a quest'ora, ma rimanete con noi perché per tutto l'anno faremo queste puntate.
Ciao a tutti,
ciao,
a presto.